Sono le 9:17, torniamo in diretta. Abbiamo collegato con noi Murat Çınar, giornalista indipendente, nostro compaesano di origine turca, per parlare dell'operazione dei giorni scorsi della polizia turca nei confronti di numerosi giornalisti, un'operazione repressiva che stringe ancora di più le catene intorno alla società turca e a qualsiasi voce dissidente, ma vogliamo capirne di più. Buongiorno Murat.
Buongiorno a tutti e tutte.
Ecco, ci puoi raccontare un po' che cosa è successo, che cosa sta succedendo nel tuo paese?
Certo, allora si tratta nettamente di un'operazione di vendetta. E oggi è il 17 dicembre 2015, esattamente un anno fa, 17 dicembre 2014, è partita un'operazione anticorruzione che ha coinvolto una sessantina di persone, tra cui c'erano anche i figli di quattro ministri, poi successivamente si sono dimessi questi ministri, diversi imprenditori edili e una serie di anche avvocati, che tutti quanti abbastanza allineati politicamente ed economicamente con il partito unico al governo, ossia il Partito dello Sviluppo e della Giustizia, all'epoca guidato dall'ex primo ministro, l'attuale Presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan. Allora, da quel momento in poi questa operazione si può dire che è diventato un simbolo di spaccatura tra due poteri economici e politici che in qualche maniera in una sorta di armonia guidavano il paese. Da una parte la rappresentanza istituzionale parlamentare, ossia il partito che abbiamo appena nominato, il Partito dello Sviluppo e della Giustizia, che governa da più di 12 anni ormai in Turchia come partito unico. Dall'altra parte invece c'è la comunità religiosa e storicamente anticomunista guidata da Fethullah Gülen, un ex imam, attualmente da più di 10 anni in esilio, vive in Pennsylvania negli Stati Uniti. Allora, da quel momento in poi, attraverso le dichiarazioni di Erdogan e altri ministri e parlamentari dell'AKP, è venuto fuori che si trattava di una divisione, di un tentativo forte di dividere l'effetto della torta. E questa è stata sfruttata fortemente in quel periodo, soprattutto per scopi elettorali, perché le operazioni sono cadute proprio nel periodo in cui il popolo era chiamato a eleggere per la prima volta il Presidente della Repubblica, che quel periodo elettorale si è concluso, come sapete, con la vittoria netta dell'ex primo ministro Recep Tayyip Erdogan, che attualmente così diventato Presidente della Repubblica. Allora, ho detto che in quel periodo è stato utilizzato molto dal punto di vista elettorale, perché Erdogan ha fatto capire che questa era un'operazione contro il governo e è partito con le dichiarazioni, ma anche con le azioni abbastanza forti di vendetta. Sono stati circa 6.000 poliziotti che hanno perso il posto di lavoro oppure sono stati spostati da una parte all'altra nella Turchia. Sono state delle inchieste contro i giudici e poliziotti che hanno collaborato per l'apertura dell'operazione anticorruzione. Anche se sono dimessi quattro ministri, nell'arco di pochi mesi, 8-9 mesi, queste inchieste sono cadute in prescrizione. Okay? Quindi l'unica indagine che è rimasta era quella dell'inchiesta parlamentare, su cui circa qualche, credo, 3 settimane fa, attraverso la richiesta del Consiglio dei Ministri, la Procura di Ankara ha portato anche l'obbligo di silenzio stampa. Quindi ho fatto questa introduzione un po' lunga, credo abbastanza anche dettagliata, per capire che è successo il 14 dicembre, ossia 3 giorni fa. 3 giorni fa è partita un'operazione contro i mezzi di stampa, stiamo parlando del quotidiano nazionale Zaman, e il canale televisivo nazionale Samanyolu, e contro una serie di produttori televisivi oppure sceneggiatori televisivi che realizzavano dei telefilm per questo canale televisivo Samanyolu. e contro anche un giornalista del quotidiano nazionale Bugün e un poliziotto abbastanza a livello alto, che è l'ex presidente dell'ufficio per la lotta contro il terrorismo di Istanbul, che nonché anche l'ex capo polizia della città di Hakkari, che è una città in confine tra l'Iraq e la Turchia.
Quindi allora, una resa di conti, esatto, ad alto livello.
Assolutamente. Del quotidiano nazionale Zaman è stato arrestato proprio il direttore generale. Del canale televisivo Saman Yodur e idem, anche lì il direttore generale. E poi il giornalista del quotidiano nazionale Bugün invece ancora latitante, perché probabilmente è all'estero insieme ad un altro poliziotto. Sono due irreperibili per il momento. Allora, bisogna specificare che il quotidiano nazionale Zaman, il quotidiano nazionale Bugün e il canale televisivo nazionale Saman Yodur sono tre mezzi di comunicazione di massa che hanno una linea religiosa conservatrice, che sono stati utilizzati come mezzi di comunicazione sì dalla comunità di Gülen per anni e anni e anni, però hanno lavorato al servizio anche del partito di Erdogan, detto molto banalmente. Allora, per questo terrei a specificare, ricordare un aneddoto interessante per chi non lo sapesse: con l'arrivo di Erdogan più di 12 anni fa sono partite dei maxi processi come Ergen, con Bali, Oso, da TV oppure KCK, che hanno coinvolto più di 50 giornalisti. La Turchia si vantava di avere quasi 60 giornalisti in carcere in quel periodo, dal 2008 fino al 2014, per 6 anni, giornalisti, avvocati, sindaci, sindacalisti, studenti universitari, ex ufficiali dell'esercito e una serie di poliziotti. Sono entrati dentro e tutti i processi sono conclusi con la liberazione quasi di tutti i detenuti. In quel periodo il direttore generale del quotidiano nazionale Zaman, che è stato arrestato il 14, quindi 3 giorni fa, sosteneva che i giornalisti dentro, coinvolti in questi maxi processi, non erano lì in carcere, non sono stati arrestati per le attività professionali che svolgevano da giornalisti. Portava praticamente la stessa dichiarazione che Erdogan oppure altri ministri dichiaravano in tutti gli angoli del mondo quando gli si chiedeva perché in Turchia c'erano tutti questi giornalisti in carcere. Oggi vediamo Ahmet Davutoğlu, che è l'attuale primo ministro della Turchia, a rilasciare la stessa dichiarazione proprio il 15, quindi l'altro ieri, in merito all'arresto di questo giornalista che rilasciò qualche anno fa la stessa dichiarazione. Quindi stiamo parlando di un netto resoconto di due parti che fino a ieri collaboravano nettamente insieme e adesso invece stanno cercando di dividere la torta, arrivando a fare dei colpi abbastanza bassi.
Mi sembra abbastanza chiaro. Ma in tutto questo noi abbiamo assistito anche con un certo stupore al grande successo del partito di Erdogan, nonostante da un lato le grandi proteste che avevano segnato la Turchia all'epoca di Gezi Park, dall'altro l'evidenza che intorno anche alla stessa questione di Gezi Park vi fossero enormi interessi speculativi legati al processo di gentrification delle aree centrali di Istanbul, e quindi l'inchiesta che in qualche modo vedeva coinvolto lo stesso Erdogan e il suo partito per corruzione, noi supponevamo che avrebbe potuto portare ad un indebolimento. Abbiamo visto invece un effetto che io, come dire, mi piacerebbe chiamare effetto Berlusconi, visto che nel nostro paese per anni, nonostante l'accumularsi delle inchieste di vario genere nei confronti del Presidente del Consiglio, questo ad ogni giro elettorale si presentava come vittima di un sistema che lo strangolava e riusciva a recuperare consensi. È durata quasi 20 anni, quindi è durata abbastanza. Siamo di fronte ad un fenomeno simile. Per quale motivo comunque Erdogan ha mantenuto tanti consensi nel paese.
Io credo che il successo, tra virgolette, di Erdogan come in modo analogo a come quello di Berlusconi, svelano nettamente a livello internazionale la debolezza del sistema elettorale di questa classe borghese. E il sistema rappresentativo elettorale, con uno sbarramento forte di 10%, mette nettamente in discussione i principi della democrazia. Qua stiamo parlando di numeri, e attraverso questi numeri le persone che alzano le mani nel Parlamento si introducono una serie di leggi. In modo molto brillante, forte e laborioso, il partito al governo, HP, introduce delle leggi e prende delle misure in una maniera molto, molto aggressiva. Per esempio, l'ultimo pacchetto di sicurezza, legge 6557 se non mi sbaglio, è stato introdotto ed è stato al volo firmato dallo stesso Erdogan, Presidente della Repubblica, venerdì, che impedisce addirittura in certi processi che coinvolgono le organizzazioni che minacciano il sistema democratico della Repubblica di Turchia, e impongono gli avvocati di prendere delle cartelle, degli esempi, no, tra le documentazioni portate nell'inchiesta. Quindi una censura anche a livello di consulenza legale per chi difende gli accusati. D'altra parte, mentre il governo fa questo gioco diciamo legislativo attraverso il suo potere ottenuto a un sistema elettorale democratico finto, okay? Dall'altra parte utilizza molto il potere della repressione. Come avete visto anche voi, sia durante la rivolta di Gezi, sia durante la settimana della rivolta del movimento curdo per esprimere la sua solidarietà con Kobane, abbiamo visto che tipo di risposta ha preferito dare il governo attraverso le sue forze dell'ordine. Quindi più violenza, più repressione, più censura, più l'obbligo di silenzio di stampa. Addirittura se il poliziotto oppure il giudice, quindi tra virgolette i servienti dello Stato, sono a disobbedire, si cambia il posto, si cambia il personaggio, si dà la pena e la punizione corretta. Quindi stiamo parlando di un sistema molto aggressivo, utilizza molto i buchi di questo sistema democratico elettorale, e come terza gamba ovviamente si tratta di un paese che ha bisogno di uno sviluppo, di una crescita economica, e Erdogan è molto capace a dare delle risposte temporanee a queste esigenze. E come se fosse un'anestesia locale, per esempio il rilancio del settore edile che ha cementificato tutto il paese, l'introduzione, la costruzione delle centrali idroelettriche dappertutto, la crescita sproporzionata della produzione del carbone, e l'iniezione di denaro che arriva chissà da dove, gli scudi fiscali, fanno pensare ovviamente all'interno del paese che ci sia uno sviluppo economico come mai visto precedentemente. Di conseguenza in una buona parte del popolo ottiene il consenso. Il consenso ottenuto è anche rafforzato con questa politica di identità nazionale e etnica religiosa che conferma in continuazione che siamo i più bravi del mondo, del nostro territorio e tutti ci vogliono male, ovviamente porta il successo al partito. Per esempio, quando ci sono stati questi arresti subito dopo Ahmet Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ha lasciato una dichiarazione a proposito, una breve dichiarazione di Martin Schulz, che è il presidente del Parlamento Europeo, E ha detto, Schulz aveva dichiarato la sua preoccupazione per gli arresti dei giornalisti, e Erdogan ha apertamente detto: da adesso in poi le cose sono cambiate in Turchia, non c'è più la Turchia che sta davanti alla porta dell'Unione Europea, aspetta la vostra risposta. Mi dispiace, però tenete per voi i vostri pareri, noi siamo qui a svelare i collaboratori locali con le forze internazionali che non vogliono la crescita di una nuova Turchia. Quindi c'è questa diciamo feticismo di sviluppo mescolato con la pornografia delle lacrime, perché Erdogan viene con quella cultura, arriva al potere con quella cultura. È il momento della svolta di quelli che sono stati oppressi, che poi sono diventati quelli che opprimono, e di conseguenza ottiene fortemente il consenso popolare. Non so se sia stato abbastanza...
No, mi sembra molto preciso, molto puntuale, è evidente il tipo di operazione che è in corso, un'operazione... secca, no? Un'operazione di si ha l'impressione che ci sia grande crescita economica, il moltiplicarsi dei cantieri, dall'illusione anche dell'aumento dell'occupazione, che poi si tratti di un qualche cosa che preclude il futuro, che inquina gravissimamente il territorio e che soprattutto è a termine, come dire, assume un rilievo decisamente inferiore. Un'operazione abbastanza chiara, un'operazione i cui limiti sono evidenti dall'esterno, ma forse un po' meno per chi magari va a lavorare in quei cantieri. D'altra parte, come dire, il cemento e il tondino sono state armi potenti, lo sono ancora in questo paese, quindi possiamo immaginare che questo tipo di formula funzioni un po' dappertutto. Io volevo concludere con un'altra domanda, forse, come dire, meno legata alla lotta di potere che c'è in corso all'interno della Turchia. E la domanda è questa: so che c'è stata una durissima repressione anche nei confronti degli avvocati. In un recente passato siamo arrivati a detenzioni preventive che sono arrivate a 20 mesi. Avvocati che ovviamente si occupavano dei movimenti di lotta. Potresti offrirci uno sguardo anche su questa questione?
Sì, in realtà mi sono documentato abbastanza in queste ultime ore, perché non è così facile seguire tutto quello che succede in Turchia. In tutti gli angoli del paese purtroppo accadono delle cose abbastanza tristi. Si tratta di 6 arresti ultimamente, una settimana fa, credo 10 giorni fa, che appartengono all'associazione dei legali progressisti, Cheheder si chiama. Sono, come dici tu, anche gli avvocati che prestavano il servizio gratuitamente per i sindacalisti, i giornalisti, oppure per gli attivisti, soprattutto del movimento curdo, oppure per le persone che sono state le vittime della rivolta del Parco Gezi. Prestavano il servizio gratuitamente e si presentavano nelle aule, e 6 di questi sono stati arrestati, e questa è praticamente la notizia. In merito alla repressione nei confronti degli avvocati, in realtà ci sarebbe tanto da dire, non è una novità. Durante soprattutto la rivolta del Parco Gezi, diversi studi di questa associazione CEDE hanno subito irruzione della polizia, ma anche durante la grande operazione che coinvolge diversi sindaci del partito curdo, la stessa associazione ha subito diverse perquisizioni anche durante i loro lavori negli uffici. Ieri è partita, ieri c'è stata un'altra udienza nei confronti della tifoseria Charge, della squadra calcistica Beşiktaş, che era abbastanza presente, forte, durante la rivolta di Gezi. E anche lì, ridicolosamente, gli avvocati di 25 indagati, quindi 25 avvocati c'erano, non sono stati accolti interamente nell'anno, soltanto 8 di questi. Quindi la repressione e il tentativo di tagliare il potere e limitare il lavoro degli avvocati tuttora continua sistematicamente in Turchia.
Beh, malissimo, io ti ringrazio molto anche per questo, come dire, ulteriore sguardo sulla realtà turca. Grazie e alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata a te.